bella, Puerto Rico, cioè Chupacabras, quella roba lì, però c'è nessuno. Tra l'altro sto sotto bicchiere, non è neanche stabile, aspetta.
Willy, siamo arrivati.
Eccoci,
Siamo.
eccoci.
Ma no, stavo un attimo mettendo a posto sotto bicchieri, cioè.
Ma è lì
Aspetto la
da
saliva sia
ieri.
un buon adesivo, quindi ora non dovrebbero scappare.
Ma sono di seconda mano, Willy, sai che qua andiamo al risparmio.
Ah, certo.
Vabbè, comunque, dopo questo piccolo
Presentiamo l'ospite.
Io direi di
Esatto, direi
presentare.
un bel benvenuto.
Benvenuto, Willy.
Grazie.
Allora, oggi siamo con Willy Guasti, conosciuto anche come The Sparkle sul web, naturalista e divulgatore scientifico di fama nazionale. Si occupa principalmente di paleontologia, di animali e di evoluzione e gestisce il canale The Sparkle, che è un canale dedicato per l'appunto a questi temi. In più ha scritto anche due libri, Il coccodrillo al cuore tenero e Dinosauri eccellenti. Grazie Willy per essere qua ospite a Baila Murena. Direi che possiamo incominciare a fare quattro chiacchiere davanti a un drink.
Direi di sì.
Grazie a voi.
Direi che possiamo iniziare rompendo il classico ghiaccio. Cosa dite?
Rompiamo questo ghiaccio.
Quindi, domanda da cui non sei esente neanche tu. Quindi, i nostri ascoltatori ormai lo sanno, ma noi chiediamo sempre ai nostri ospiti come prima domanda: conoscendo tutte le specie che sono danneggiate, in via di estinzione, eccetera, eccetera, se il nostro ospite avesse il potere di estinguerne una per salvarle tutte, quale specie sceglierebbe e perché?
Allora, ultimamente sto leggendo un sacco di ricerche sui vari parassiti dei vari fila, insomma, anche marini, ma non esclusivamente. C'è una roba ganzissima che è probabilmente sono in pericolo di estinzione anche molti parassiti, solo che non lo sappiamo perché nessuno li studia e soprattutto molto spesso sono specializzati a parassitare una singola specie animale. Quindi è molto comune che parassita, se è il parassita di una sola specie, che per l'appunto è in via di estinzione, è in via di estinzione pure il parassita, no?
Certo,
C'è
per
proprio
forza. Fila.
proprio questo concerto di pericolo di estinzione. Allora, ci sono un sacco di parassiti che fanno cose tutto sommato abbastanza simili. Per esempio, all'interno dei copepodi, che sono un gruppo di crostacei molto diversificato. Ma anche altri gruppi di crostacei, principalmente visto che stiamo parlando di biologia marina, che è il vostro, diciamo, argomento a cui tenete di più. Ma io ti direi, dei millemila copepodi parassiti, ne prendi un genere di specie molto simili che fanno quasi la stessa cosa o poco su ospiti diversi. Io prenderei uno di quelli, nel senso, il problema è che non ti so dire quale, perché poi molti non sappiamo effettivamente lo stato di conservazione, perché ad esempio c'è una roba incredibile, noi sappiamo che è un problema, per esempio il contrabbando, la perdita dell'habitat per determinati animali, come per esempio i coleotteri dinastini, insomma, pensate ai grossi scarabei cornuti, tipo Scarabeo Ercole, Dynastes Neptunus e tutta quella roba lì. E non c'è sull'IUCN, che è no, l'ente che fa tutto quanto, per chi ci ascoltasse, che non lo sa, l'ente che praticamente studia la salute delle popolazioni selvatiche per stabilire se siano in pericolo di estinzione o no, per capirsi. Cioè, ci sono testi che parlano di questo problema del contrabbando dei collezionisti di questi insetti. Però poi se vai a vedere, vediamo lo stato di conservazione di questi animali e ti dice, boh, non lo sappiamo, o non ci sono dati o è sconosciuto. E questa è una roba stranissima. E per la maggior parte degli invertebrati noi non abbiamo idea di quale sia lo stato di
Esatto.
conservazione. Quindi il mio ragionamento è, ce ne sarà almeno uno che è uguale a mille altri, che fa la stessa cosa di mille altri, solo cambia l'ospite. Vabbè, direi quello per
Cerchiamone uno di
salvare
questi,
tutti gli
quindi
altri.
prenderne uno per non prenderne 99,
Giusto,
sostanzialmente, citando.
giusto. Poi vabbè, c'è tutto il discorso da fare che chiaramente i parassiti hanno tutto un ruolo fondamentale nell'influenzare l'ecologia dell'ospite in vari modi, anche inaspettati, che hanno anche un ruolo importante a livello di energy flow, insomma, di passaggi nutrienti all'interno dell'ecosistema in modi incredibili. Però vabbè, si fa per scherzare, quindi in questo contesto direi
No,
questo.
ma in questo contesto i parassiti vanno forte, soprattutto
Esatto,
questa
questa
stagione.
stagione i parassiti ce
Sì.
li hanno sterminati tutti, e anche i copepodi li hanno già scelti.
Vabbè,
No, ma
copepodi
io li
parassiti.
adoro, io i parassiti li adoro, cioè,
No,
no,
sono
no, ma
bellissimi.
anche noi,
Noi
anche in
siamo dei
generale,
grandi
cioè,
fan dei
parassiti e
parassiti.
copepodi da parte.
Accademicamente li trovo una delle cose più interessanti in assoluto. Infatti ci sto scrivendo un botto di parassiti in questo periodo, sto recuperando un sacco di ricerche e ho scoperto una marea di roba bellissima che prima non conoscevo facendo ricerche. Bellissimo, guarda, bellissimo.
Bene, allora è una passione che condividiamo, sì, almeno. Ganzo.
Ma visto che sei tu, noi abbiamo deciso di istituire una domanda bonus.
Rincarare la dose.
Esattamente. Se tu potessi riportare in vita invece una specie estinta, quale sceglieresti e perché?
Marina, ovviamente.
Marina,
dicendo, no?
Marina.
Allora, ce ne sarebbero mille che direi no, che figata, però se io penso a questa cosa, la prima che mi viene in mente è a Lucigenia.
Godo.
Io purtroppo
Gaza.
Bellissimo.
Io purtroppo ho un fetish proprio particolare per la Lucigenia, è un animale incredibile che ha una storia, contesto per chi non sapesse.
Esatto, racconta un po' i nostri ascoltatori.
Un animaletto, diciamo, vermiforme, tra virgolette, con delle spine sulla schiena, sette paia di zampe, sette paia di spine, tre tentacolini, la testina, insomma, eccetera, che è vissuto intorno ai 500 milioni di anni fa e che noi conosciamo grazie a dei giacimenti del Cambriano, l'epoca è quella, che sono eccezionalmente conservati, quindi ci hanno permesso di conservare anche degli animali piccoli, senza parti dure, scheletriche, che altrimenti di norma non si fossilizzano. E questo animaletto è bellissimo, è piccolino, sarebbe secondo me perfetto anche da tenere in un acquario per flexarlo agli occhi, tipo, a parte gli scherzi, però è bellissimo perché ha anche una storia molto figa a livello iconografico, perché è talmente strano, non a caso si chiama Lucigenia, è proprio il suo nome, è talmente strano che non si capiva nemmeno da che parte guardarlo. L'hanno ricostruito prima davanti, dietro, sotto sopra, poi sotto sopra, cioè l'hanno ribaltato più volte nel corso della storia fino ad arrivare negli anni 10 del 2000 inoltrati alle ricostruzioni più recenti, hanno finalmente capito un po' meglio che roba era, però bellissimo, cioè quello è un animaletto incredibile, vorrei veramente vederlo dal vivo anche per sapere se era colorato, boh, magari era color fango e fine però magari era anche colorato, chi lo sa, non lo so. Bellissimo, quello sarebbe veramente una figata.
Perfetto, bellissimo.
Assolutamente legittima come curiosità.
E io direi che con questa risposta possiamo anche dire il tema della puntata di oggi, il mare del passato, e anche magari sfatare qualche mito che si è andato a creare per colpa di qualche film o qualcos'altro.
Esatto, proprio lì vogliamo arrivare. Però prima io volevo chiederti un attimo, Willy, come sei arrivato tu a fare quello che fai, quindi il tuo percorso accademico, personale. Hai fatto scienze naturali come tutti noi qua e di questo siamo molto fieri e ci fa sempre di portare in alto la nostra bandiera, quindi ti voglio chiedere quanto è stato importante per te questo, ma in generale di raccontarci un po' il tuo percorso.
Ma allora, io ho fatto un percorso un po' a caso, nel senso che mi ci sono un po' ritrovato, poi nel tempo ho capito come poteva funzionare, però io, contate che il mio canale ha una cosa come 12 anni, va bene? Il canale YouTube, dico. Quindi vuol dire che io 12 anni fa ho iniziato a fare i primi video. Video che ho iniziato a fare perché banalmente, mentre studiavo, non mi sentivo troppo stimolato da quello che stavo studiando, perché, ovviamente chi ha fatto scienze naturali lo sa, scienze naturali è un corso di laurea estremamente vario, anche giustamente, perché si studia la natura sotto tutti i punti di vista, quindi ha senso che sia vario, per carità. Però il grosso delle persone che fanno scienze naturali è perché hanno magari la passione in un particolare argomento della natura e non in tutti quanti allo stesso modo. Solitamente, anche se non sempre, questo argomento sono gli animali, solitamente sono i vertebrati. Però anche lì, non esclusivamente, ma diciamo il grosso della gente fa scienze naturali, non ho statistiche sotto mano, non so se siano mai state fatte, ma sono pronto a scommettere che si scrivono a scienze naturali per i vertebrati. Quindi io alla fine feci lo stesso, io da quando avevo 6 anni che dicevo di voler fare il paleontologo, e mi hanno tutti detto, ah, quando arriverai all'università finalmente studierai quello che vuoi, cosa che non è vera assolutamente, falso. Perché poi a maggior ragione in un percorso come scienze naturali che è estremamente vasto come programma, quindi mi sono ritrovato in un sacco di esami che non mi interessavano, per carità, avevano senso di esserci nel corso di laurea, non discuto questo, è proprio una cosa personale, quindi mi trovavo veramente poco stimolato, mi serviva uno stimolo per continuare a studiare quella roba lì senza sentirmi in colpa che rubavo tempo agli esami che dovevo dare. Questo era un po' la forma mentis del tempo. E quindi, siccome c'era un periodo dei primi youtuber, eccetera, ho fatto, boh, proviamo, anche spinto da amici, insomma, a dire, vai, prova, eccetera. Era un mondo completamente diverso. I social funzionavano in modo completamente diverso. Non c'era come dire, neanche la pretesa di fare qualcosa di serio parlando di scienza su YouTube, perché a nessuno era venuto in mente. C'era già qualcuno che lo faceva, ma io penso di essere stato comunque non tra i primissimi, forse, ma tra i primi sì, a parlare di queste cose, ma non perché ero più bravo degli altri, perché veramente non c'era nessuno, cioè, e banalmente non era fattibile anche solo pensare di costruirci una carriera su questa roba. Poi fortunatamente ho avuto negli anni occasione di, ci ho voluto investire, negli anni ho capito che comunque alla gente stranamente poteva interessare, e quindi ho iniziato a investirci, e effettivamente poi alla fine l'ho reso un lavoro, laddove io non mi occupo solo di fare video su YouTube, ma di fare contenuti e di essere presente in generale sui social. Quelli che uso di più sono YouTube e Instagram, e poi di fare conferenze, scrivere libri, fare eventi dal vivo, eccetera. Il mio lavoro è estremamente diversificato, però fa tutto capo alla fine fare divulgazione sugli animali, perché faccio il mio lavoro, parlo di animali, sia viventi che estinti. Quindi non ho fatto il paleontologo, poi, di fatto, perché non mi occupo di fare ricerca in ambito paleo per lavoro, però parlo spesso di quelle robe per lavoro, e ho occasione di studiare appunto le cose che vengono pubblicate per scriverci. Quindi insomma, in realtà è una roba che il lavoro della comunicazione ho scoperto e mi piace molto, insomma, questa cosa qua. Però è una roba che è nata nel mentre, cioè non è come adesso, che seppure, diciamo, il mercato tra virgolette sia abbastanza saturo, comunque si può ragionare con uno storico alle spalle, fare un progetto ben studiato, partire dall'inizio. Al tempo proprio non c'era proprio nell'aria questa roba, quindi è andata così, e fortunatamente a me è andata bene. Ti direi, è stata una serie di cose successe che, concatenandosi, mi hanno portato a fare sto salto nel buio. E ripeto, è molto vago come lavoro a livello di cose che fai, perché non è che esiste la partita IVA da divulgatore, cioè,
giusto.
Fai cose, nel senso, se sei un libero professionista e fa questa roba qua, cioè chi fa, diciamo, chi campa facendo divulgazione usando i social. Ho diversi colleghi che lo fanno, non tantissimi, che hanno partita IVA e campano esclusivamente di questo. Non siamo tantissimissimi in Italia a essere proprio esclusivamente divulgatori che campano principalmente, certo, usando i social e cose. Però tutti abbiamo partita IVA di cose diverse, perché sta anche al singolo commercialista dire, boh, dove ti infilo per farti pagare,
certo,
le tasse.
Certo, c'è anche...
cosa terribile, non la volevo dire, però perché è un argomento...
vabbè, c'è anche quell'aspetto lì.
I problemi degli adulti.
Esatto. Beh, noi ti ammiriamo molto appunto per quello che fai, e non è la prima volta che qui a Baila Murena parliamo dell'importanza della comunicazione in ambito scientifico, in ambito mare, poi a maggior ragione, quello che a noi sta più a cuore, però appunto ci teniamo sempre a sottolineare quanto sia importante il lavoro di chi comunica la scienza, perché da una parte c'è la ricerca, noi qua nel nostro piccolissimo ci occupiamo tutti più o meno di quello, però poi... c'è chi deve dare voce a questo, ed è la cosa veramente più importante.
Ma arrivando a, diciamo, a iniziare a parlare, no, un po' di questi famosi animali, no, di cui abbiamo...
Cosa
sono questi animali? La prima domanda che vogliamo fare è relativa agli animali marini italiani. Ok, noi abbiamo parlato di animali in via di estinzione, ok? Sarebbe carino, diciamo, iniziare a parlare ai nostri ascoltatori di animali prossimi all'estinzione nei mari italiani. Ok, qualche esempio, qualcosa che magari hai già trattato, qualcosa che ti piace?
Ma allora, mi viene in mente la foca monaca, che è appunto uno dei pinnipedi in maggior pericolo di estinzione del mondo, alla fine.
Sì.
E che fino a non tanto tempo fa in realtà si riproduceva anche sulle coste italiane. Adesso no, o meglio, diciamo, ci sono delle osservazioni che fanno presagire forse... o l'ha fatto di già, oppure non potrebbe non passare troppo tempo prima che, però questo di fatto poi ufficialmente non si sa, però comunque è una visione che sta tornando abbastanza, non dico comune, però diciamo è tornato una visione che è tornato possibile fare anche nel nostro mare, diciamo, ecco. Quindi quello è sicuramente un animale che comunque piace molto, perché banalmente le foche stanno simpatiche.
Sì, è carismatico, sono carine.
Insomma, sindrome di Walt Disney. Animale fortunato, diciamo. Animale fortunato, perché comunque quando si parla di conservazione, come dicevate, è importante molto la comunicazione per far capire, no, l'importanza degli animali, eccetera, nell'ecosistema, alle persone. Però ecco, farlo con una foca che piace a tutti, o con anche le tartarughe marine, che anche quelle piacciono, grosso modo comunque stanno simpatiche, allora grande festa alla corte di Francia. Quando si va a parlare di specie, magari già pesci, dico pesci in senso lato,
sì, sì, sì,
intendendo sia cartilagine che ossei, o ancora di più invertebrati particolari, allora lì è una tragedia, insomma.
Copepoli,
per esempio,
appunto,
ci sono diversi invertebrati che comunque sono in pericolo anche nei nostri mari. Mi viene in mente la gorgonia rossa, la nacchera di mare, che
sì,
è questa,
sì,
grossa,
sì,
questo grosso bivalve, no? Pinna nobilis,
Pinna
forse
nobilis,
sì, qualunque,
sì, sì, sì,
se qualcuno l'avrà sentito,
ne abbiamo,
però,
ne abbiamo trattato qua nel...
E quella è, insomma, è pericolo critico, tra l'altro. Quindi, insomma, quando parli di delle robe lì, diciamo, le persone ascoltano, magari sì, però se non sono particolarmente appassionate è difficile vengano colpite nel profondo come quando parli della foca monaca. Peccato, però è un dato di fatto.
E magari, parlando di un'altra specie italiana, visto che comunque qua abbiamo un grande cuoco come Tommaso, visto che lui a Natale ci deve sempre cucinare il capitone, quindi parlare dell'anguille.
Azz.
Non ho mai cucinato l'anguilla perché non ne sono capace.
Le anguille sono un'altra specie incredibile. Tra l'altro anche l'anguilla europea è in pericolo critico di estinzione. Bellissimo, un altro pesce misteriosissimo. Passato non si capiva dove andassero a riprodursi, perché semplicemente a un certo punto c'erano delle anguille nuove, però da dove arrivassero nessuno lo sapeva, e hanno detto di tutto, perché poi nessuno le vedeva mai accoppiarsi. Infatti c'era, no, la vecchia storia in passato, e si ritrova anche in alcuni testi antichi, che le anguille si riproducessero coi serpenti. Cioè i serpenti, quando arriva il momento dell'accoppiamento, le anguille vanno sulla spiaggia, però prima si, come dire, trovano una cavità, un sasso, qualcosa dove svuotarsi del veleno, perché devono essere presentabili. Poi vanno lì ad amoreggiare sulla riva con l'anguilla. Quando poi tornano e magari il loro veleno è stato magari svuotato da qualcuno, per qualche motivo è scomparso, non si sa, allora impazziscono, tipo, e si sbattono.
Era un po' una favola di Walt Disney questa.
Sì, sì, mi sembra sbattano la testa tipo sul sasso fino a ammazzarsi. Non mi ricordo, ovviamente non è vera, però per dirvi che hanno detto di tutto sull'anguille. Non abbiamo capito fino al XIX secolo inoltrato cose precise sul suo ciclo vitale, tra l'altro, perché le anguille sono estremamente diverse da quando sono piccole da quando sono adulte. E poi è stato invece nel Novecento inoltrato, mi sembra anni 20 o qualcosa del genere, che abbiamo capito che andavano a riprodursi in una zona non meglio precisata del Mar dei Sargassi. Quindi c'era una migrazione dai fiumi al mare, e poi di nuovo i nascituri dal mare ai fiumi, cioè incredibile, insomma, anguilla è pazzesco. Però appunto non ce n'è tante e ce ne stiamo mangiando le ultime, quindi sarebbe il caso di darsi una calmata, anche perché c'è anche un po' un mercato nero in contrabbando delle anguille mostruose, perché le chiudono nelle valigie e quando sono giovani, e per fargli passare il confine e rivenderle poi all'estero a caro prezzo, cosa è legata all'altro, l'esportazione è vietata proprio per il fatto che sono a rischio. Però questa roba è incredibile, sì, sì.
Quindi Tommaso, basta cucinarle.
Ok, io direi che siamo arrivati a metà episodio, anche perché qua stiamo incominciando a sudare non poco il nostro carissimo Ciringhito. E come ogni metà episodio chiediamo un consiglio musicale, quindi se hai una canzone, un album che ci potresti consigliare, che ti lega particolarmente al mare, un momento che hai vissuto te al mare.
Ma allora, una cosa che mi lega al mare di preciso non ce l'ho, forse. Però una roba che mi ha in un certo senso formato, anche in un periodo quando avevo iniziato l'università da poco, eccetera, una canzone che mi viene in mente, che per me è stata storica, è Cinema, il remix di Skrillex.
Ok.
Quella. Sono un grande fan della drum and bass, della dubstep, e ascolto molto quello. Oppure anche, ti direi, un'altra roba più recente che mi ha completamente assorbito, è l'opening di Dan Da Dan.
Beh,
l'anime,
sì, 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 sì,
dei Creepy Nuts.
Beh, però due consigli musicali potenti, potenza assoluta, e io direi che possiamo andare in pausa dopo questi due consigli.
Pausetta.
Allora, Willy, senti, io ho una proposta incredibile adesso. Tanto Fabio e Tommaso si sono allontanati. Allora, c'è questo mio amico che ha dei ciancioli. Ti andrebbe di andare un attimo lì a vedere due cose? Si chiama Federico.
Due cose? Cioè, c'è anche le bruschette a bordo, per caso?
Per forza.
Allora si va, dai.
Presto, che sennò se ci vedono gli
Riccardo,
altri... Fabio?
Cosa fai?
No, stavo parlando con Willy.
Di cosa?
Stai organizzando una battuta di pesca illegale?
Stiamo parlando di progetti futuri.
C'entrano qua. I ciancioli?
No, mi devo allontanare un attimo, ragazzi. Devo andare,
Riccardo, avanti. Quando fingi quella tossina lì, stai covando qualcosa.
Vedi, l'ha fatto di nuovo. Riprendiamo, cosa
esatto,
dici, mentre Riccardo si allontana.
Lasciamo i ciancioli a Riccardo e Federico. Riprendiamo con i nostri temi legati a chi popolava i mari del passato. E proprio a questo proposito io volevo farti una domanda. Io mi ricordo da tutti i miei studi di zoologia che si partiva sempre con questa fauna di Ediacara, cioè una sorta di mito, e volevo chiederti appunto di raccontarci un pochino di che cosa si tratta e quali miti ci sono attorno a questa fauna.
Allora, beh, la fauna di Ediacara è fighissima perché comunque si parla di fossili vecchi di circa 600 milioni di anni, e quindi si parla della prima testimonianza a livello fossile di vita animale complessa e di dimensioni apprezzabili, e il nome viene dalle colline di Ediacara, che sono appunto in Australia, dove hanno trovato alcuni di questi resti. Non li hanno trovati solo lì, in realtà, perché per esempio quello più famoso, che è Charnia, che è un animaletto strano, sembra un po' una pianta. Sembra un po' una felce a vederlo, cioè una felce, ora mi perdonino i botanici che mi vogliono uccidere.
Li detestiamo,
però,
no, non ci sono,
diciamo,
botanici
sembra
qua.
Sembra una foglia, diciamo, con col bordo frastagliato, diciamo. Quella invece l'hanno trovata anche in Inghilterra, in realtà, della foresta di Charnwood. E quello appunto non si sapeva neanche come considerarlo, se un vegetale, un animale, una roba stranissima, perché poi ha una simmetria particolare. E poi ne hanno trovati col tempo in altri giacimenti di questi creaturini, ne hanno trovati diversi, insomma, c'è Parbancorina, che è questa piattella con una roba in rilievo fatta da ancora che sta sopra, sembra veramente una roba fatta col DAS da un bambino, una roba stranissima. E poi c'è Dickinsonia, che è per esempio, giusto per fare esempi di alcuni dei più famosi, Dickinson è questa frittellone con delle righe, fondamentalmente, non so, come una specie di pancake in cui le righe convergono verso il centro. E in realtà Dickinson è fighissima perché ci ha fatto capire che questi erano animali, perché hanno, diciamo, osservato la presenza di alcune molecole del gruppo degli steroidi conservate su questo fossile. Quindi stiamo parlando di uno studio di molecole vecchie di svariate centinaia di milioni di anni e che sono, diciamo, associate alle attività metaboliche degli animali. E quindi, insomma, è figo perché da questa cosa qua abbiamo capito che erano animali, insomma. Però sono un gruppo di animali molto particolari, poi dico gruppo di animali in generale,
certo,
come fauna, perché poi se fossero e quanto fossero imparentati strettamente tra di loro questi vari particolari animali, noi non lo sappiamo con certezza, perlomeno non in tutti i casi. Quindi sì, è proprio sembra un mondo alieno quasi a vederlo, eppure era il nostro pianeta, solo un po' di tempo fa.
E quindi, vabbè, invitiamo i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere queste creature particolari, perché sono veramente fantastiche alcune. Tra l'altro alcune ricordano proprio certi animali che ci sono ancora adesso. Mi viene in mente i pennatulacei, che sono un gruppo di otto coralli che appunto ricordano per certi aspetti queste cose che tu ci hai descritto.
Ma poi c'era Aurora Lumina, che è un altro che ha buttato un caos incredibile su quali animali effettivamente erano già presenti e quali no. Insomma, è un dibattito ancora in corso.
Sì, ha fatto parlare questa fauna.
Visto che siamo qua per far parlare, noi adesso dobbiamo, penso, aggiungere questo momento alle nostre tre domande, no? il momento dissing.
Una nuova rubrica di Baila Murena.
Baila dissing, esatto, perché alla fine noi finiamo sempre per fare polemica con qualcuno. In questo caso io ti introduco il, parlando sempre di animali carismatici, no? Il megalodonte, ok? Ovviamente quando si parla di animali estinti, soprattutto marini, è probabilmente forse il primo che viene in mente alle persone, ok? Cosa c'è di, diciamo, vero, cosa c'è di studiato, cosa possiamo dire di questo animale e cosa c'è invece di mito, di leggenda, no? Riguardo appunto al megalodonte.
Ma allora, la prima leggenda è che è ancora vivo. Quella, ragazzi, non, la gente non ce la fa ad accettare che il megalodonte è estinto. Ma ha lasciato riposare in pace, ma cosa va a fare? Ma tutti dicono, ma c'è il classico, a proposito di miti, solo il 5% della superficie del mare sappiamo cosa c'è, benissimo, anche fosse vero. È vero, cioè, di lì a dire c'è uno squalo gigantesco di 16 metri che mangia balene ancora vivo negli abissi, forse non è il caso, anche perché per confutare questa roba noi ci basiamo su quello che sappiamo dai fossili del megalodonte. Certo. Cosa sappiamo? Sappiamo che era uno squalo che viveva in acque costiere, non stava negli abissi, e soprattutto si mangiava balene, ma non si mangiava le balene quelle grosse, perché al tempo in cui è vissuto, il grosso dei misticeti, quindi le balene propriamente detti, quelle che filtrano, diciamo, usando i fanoni, che sono queste proiezioni che hanno nella bocca, insomma, che servono appunto a trattenere piccoli organismi e a buttare fuori l'acqua facendo da filtro, mediamente erano più piccole di media. I misticeti di grossa taglia, che poi sono la norma per le balene, tra virgolette, di oggi, perché i misticeti di oggi sono quasi tutti grossi o molto grossi, sì. C'è qualche eccezione, ma già sono molto grossi, è una cosa che è venuta dopo, probabilmente anche per via appunto dell'inasprirsi della temperatura media in certi emisferi che ha favorito taglie più grandi, è una possibilità, però il grosso dei misticeti al tempo del megalodonte erano di balene di piccola taglia, si parla intorno ai 4 metri o giù di lì, per esempio i cetoteridi erano una famiglia appunto diffusa al tempo, era più o meno di quella taglia lì, il megalodonte mangiava quelli. Non mangiava le balene di 15 metri, capito? Cioè, è un po' quello. E soprattutto è un animale che mangia tanto. Ora, non è chiarissimo, ovviamente, quale potesse essere la sua attività corporea, perché dovremmo averlo. Però noi sappiamo che comunque gli squali sono in qualche caso, specialmente quando si parla di squali che fanno caccia attiva e sono sempre in movimento, come per esempio lo squalo bianco, il mako, eccetera. Comunque sono animali che hanno dei certi requisiti per andare avanti a livello energetico, insomma. Addirittura sappiamo, no, tramite per esempio lo squalo bianco, tramite la rete mirabile, che ha questo set, diciamo, di vasi sanguigni, riesce a avere un'attività metabolica abbastanza elevata perché riesce a trattenere meglio il calore, a riscaldarsi di più dell'acqua circostante, quasi fosse, tra virgolette, a sangue caldo, un termine assolutamente improprio ben usato a sproposito, però diciamo per capirsi, no? E quindi non sappiamo se ovviamente il megalodonte avesse la rete mirabile, però possiamo immaginarsi se sei uno squalo di 16 metri e mangia balene per campare o comunque roba di quel tipo lì, allora comunque un po' di roba ti serve per mettere su ciccia. E dove la troveresti? Negli abissi, questa roba, cioè negli abissi è un mito che c'è di tutto, cose gigantesche, qualcosa gigantesco c'è effettivamente, c'è per esempio i calamari giganti, ma i calamari giganti non sono pesci cartilaginei che cacciano a inseguimento, cioè è un'altra roba, hanno un metabolismo diverso, insomma sono degli animali molto diversi, con dei bisogni diversi, c'è qualche pesce un po' più grosso, ma il grosso delle creature abissali è piccola, perché c'è freddo, c'è la pressione mostruosa e c'è poco cibo laggiù, perché non ci arriva la luce, quindi non c'è energia a disposizione per quanto riguarda l'attività degli organismi fotosintetici. Molti degli animali che vivono lì dipendono da quello che casca da sopra, anche le balene, nel senso che ogni tanto le balene cascano quando muoiono, vanno sul fondo del mare e ci sono delle comunità gigantesche di organismi che sono specializzati a smantellare tutte quelle belle carcasse, sì, grasse. Che sono appunto una manna dal cielo, letteralmente, che cascano dall'alto, diciamo. E non vedo come un animale come il megalodonte potrebbe sopravvivere negli abissi, quindi per carità, lasciatelo in pace. Non è vero che ci sono dei morsi alle navi che sembrano, no, sono tutte cazzate. Il megalodonte è cominciato a diventare famoso quando hanno incominciato a scrivere dei libri, dei romanzi su di lui, veramente, che ha cominciato ad avere un po' più di notorietà in decenni recenti, grazie appunto al fatto che ne hanno parlato in film e cose.
Ma poi noi tecnicamente non ne conosciamo neanche l'aspetto, cioè noi nella testa ce l'abbiamo come uno squalo bianco più grande, però tecnicamente sì. non dovrebbe neanche avere quella forma, cioè non sappiamo neanche che forma dovrebbe avere noi.
Eh no, perché del megalodonte noi abbiamo una quantità di denti gigantesca, cioè ne abbiamo veramente tanti di denti di megalodonte a livello fossile, ma proprio ci sono dei giacimenti dove c'è pieno, ma perché come tutti gli squali li cambia di continuo, quindi se le condizioni erano favorevoli si accumulavano in certi giacimenti, ce ne sono tantissimi. Del resto noi non sappiamo quasi nulla, abbiamo qualcosa a livello di vertebre, abbiamo qualcosa a livello delle mascelle, poi basta, cioè nel senso il brutto dei pesci cartilaginei è che la parte più ossificata o comunque più robusta che si conserva sono assolutamente i denti e poi se va bene le parti che sono mediamente più soggette a stress e che quindi sono un pochino più robuste, ovvero le fauci e le vertebre, stop, cioè non c'è altro del megalodonte. Abbiamo degli squali o comunque dei pesci cartilagine che conosciamo bene a livello fossile, perché magari hanno conservato anche la forma delle pinne, eccetera, però quelli sono casi estremamente rari per il record fossile. Questa roba per il megalodonte non ce l'abbiamo, ed è improbabile che un animale grosso così fosse esattamente una copia dello squalo bianco, ma più grande. Anche perché il megalodonte non è l'antenato dello squalo bianco, attenzione, questo è un altro mito. Megalodonte ci ha anche convissuto lo squalo bianco per un periodo in realtà.
Quindi il primo mito l'abbiamo sfatato, direi. Cioè in realtà sono tanti sottomiti sfatati insieme.
Direi ragazzi che con questo momento di dissing e con questo momento di grandi predatori io non posso che ritornare in scena, prima di tutto dicendo grazie Unige Radio per i tuoi servizi e la tua attrezzatura, grande predatore. Ma andando avanti,
prima pensavi ai cianciuli,
adesso penso ai predatori. Però, visto che Willy sei così acceso e ti vedo anche particolarmente incazzato, alimentiamo questa fiamma, quindi parlando di un bellissimo film che ha portato tutti a rimanere a casa e non andare più al cinema, e quindi di Jurassic World, perché devo essere sincero, è un film che un pochino a me ha fatto arrabbiare, visto che ero super fan di Jurassic Park, parliamo del mosasauro, di come l'hanno proprio rappresentato in maniera magnifica ed estremamente corretta, no? Giusto?
Mosasauro, ecco, devo dire, un altro degli animali che presso il grande pubblico, al di fuori delle persone che magari erano già appassionate di questi argomenti a livello scientifico, nessuno conosceva, o quasi, se non fosse per Jurassic World, è la spappardellata, quindi tutti automaticamente sanno cos'è il mosasauro. Prima non era decisamente così, ma un po' è stato anche così per esempio mi viene in mente anche il dilofosauro del primo Jurassic Park, ma se non l'avessero messo in Jurassic Park, ma chi lo saprebbe cos'è il dilofosauro, insomma, vabbè, comunque, a parte questo. Vabbè, lì è Godzilla praticamente, cioè è gigantesco, tra l'altro di film in film è sempre più grosso. E avevano fatto tipo delle infografiche dove stimavano sulla base dello... Perché tra l'altro lo alimentano con squali bianchi, che non si sa dove peschino, cioè nel senso, gli squali bianchi non sono possibili da allevare in cattività. Quindi ogni volta loro devono pescare uno squalo bianco di, 5 metri, che quindi una grossa femmina matura gigante, che poi danno da mangiare l'utran, così penso animale più dispendioso da alimentare del mondo, nonché artefice dell'estinzione in quel mondo dello squalo bianco, perché prima o poi, nel senso, comunque a parte questo, abbiamo fatto sulla base dello squalo bianco che gli appendevano per mangiarlo al filo quanto doveva essere grosso in base alle dimensioni, venivano fuori tipo 90 metri, una cosa del genere nell'ultimo film,
e lievitava da film a film.
Sì, gigantesco. I mosasauri, vabbè, non vi spiego cosa sono perché tanto l'avete visto sicuramente da Jurassic Park, chi ci segue, o da Jurassic World. Sono però, vi dico, delle vere e proprie lucertole marine. Non sono dinosauri, questo è importante da sapere, perché il film non lo specifica, però i mosasauri non sono dinosauri, sono lucertole marine. Sono molto parenti delle lucertole e dei serpenti. Sono molto diversi da come si vede nel film, nel senso la forma generale più o meno è quella. Però la crestina Godzilla, per quanto si sa, non ce l'avevano. Avevano anche una coda molto particolare, era bilobata la coda. Immaginatevi, no, una coda come quella di un pesce, con due lobi. Ovviamente non era come quella di un pesce, banalmente la coda del mosasauro, che era di una coda, immaginatevi, da rettile a punta a livello di vertebre. Nella parte terminale era incurvata verso il basso e formava quindi il lobo inferiore della pinna. Sopra, appunto, c'era un lobo superiore della pinna che era tutto di tessuto molle e serviva perché erano comunque dei cacciatori che in qualche caso erano capaci anche di fare degli scatti in acqua per prendere le prede abbastanza rapidi, si suppone, almeno in qualche caso. Non erano così grossi, ovviamente, anche se delle specie raggiungevano più di 10 metri di lunghezza. Le specie più grandi del genere Mosasaurus o anche altri generi comunque superavano tranquillamente i 10 metri in qualche caso, no, non di tantissimo per carità, però ci arrivavano. E quindi insomma è un animale interessante. Non pare probabile che facessero quella roba che fa nel primo Jurassic World, cioè di arrivare e di spanciarsi tipo delfino al delfinario sul bordo piscina. Anche quella roba non sembra particolarmente probabile, però non lo so di preciso. Vabbè. Non mi ricordo se nel film ce l'hanno, però è molto probabile che, in quanto lucertole e serpenti, avessero anche la lingua biforcuta.
Non mi ricordo dai film se si vede questo particolare.
Non lo so, non mi ricordo.
Anche perché, ripeto, io ho visto il primo, ho detto, cavolo, che bel film. E poi ho detto, non li guardo mai più. Ne hanno fatti tre, deve uscire il quarto, non mi ricordo neanche più.
Quello nuovo è un'altra cosa, è proprio lo stesso universo, ma una roba nuova.
Ok.
Sennò c'è il mosasauro di 150 metri nel quarto.
Certo, sì. No, il mosasauro credo proprio ci sarà. Mi sembra dal trailer si veda, se non ricordo male, quindi sicuramente c'è. Non so quanto è grosso, ma...
E quindi il secondo mito l'abbiamo sfatato e abbiamo distrutto i registi di Jurassic World.
Vabbè, alla fine sono anche film, quindi cioè non è, come dire, il loro scopo fare qualcosa che abbia un'aderenza alla scienza. Alla fine si fa per parlare, però secondo me è anche, diciamo, un po' fine a se stesso dire non l'hanno fatto giusto. Sì, ma perché non gli interessa, cioè non è quello il senso del film. Alla fine sono film di fantascienza, non sono documentari. Fa arrabbiare, perché a volte fa arrabbiare anche, però alla fine capisco che a una certa sia tempo perso lamentarsi, ecco, cioè non è quello che gli interessa, è un'altra cosa. C'hanno degli altri meriti quel tipo di film nella popolarizzazione di certe parti della fauna preistoria, cioè, però
un colpo in canna l'abbiamo sparato verso il mondo dei pesci, un colpo l'abbiamo sparato al mondo dei rettili, ci mancano mammiferi. E quindi parliamo del Leviatano, che è l'ultimo che ci rimane, che in realtà Leviatano da sempre, nome incredibile, parlando di grandi mostri marini del passato, sin dal Medioevo, però il Leviatano che cos'è?
Il Leviatano è bellissimo, è uno degli animali che non possono mai mancare nelle classifiche tipo top 10 animali preistorici più terrificanti del T-Rex, c'è sempre anche il Leviatano. Leviatano era un capodoglio fondamentalmente, fiseteroideo, che a differenza del capodoglio di oggi, che è tutto sommato un tontolone, insomma gli si vuol bene, insomma un po' però un po' lì tutto nel suo, Leviatano aveva una dieta simile a quella del megalodonte, lui si mangiava altri cetacei più piccoli molto probabilmente, e aveva dei denti mostruosi, ma delle robe incredibili, sono tipo i singoli denti di un predatore più grandi noti, se non ricordo male, delle bestie clamorose, i denti. A differenza del capodoglio di oggi, del quale non è l'antenato, ancora una volta c'è sto mito, eccetera, che a differenza del capodoglio di oggi aveva i denti non solo più grossi e più robusti, adatti appunto a tranciare la carne, non solo sulla mandibola, perché i capodogli di oggi hanno i denti solo nella mandibola, ma anche nella mascella, quindi aveva un set completo di fauci di denti giganteschi, quindi era un animale incredibile, perché poi immaginatevelo, questa roba qua montata su un capodoglio è un predatore terrificante per certi versi, insomma. L'hanno chiamato Leviathan Melvilleae, che fa riferimento sia al Leviatano, che è il mostro, diciamo, mitico, biblico, e sia Melville, che chiaramente è l'autore di Moby Dick, che abbiamo voluto citare anche questa roba qua, insomma. È un animale molto affascinante, tra l'altro dei suoi parenti più piccoli li abbiamo trovati anche in Italia, credo fosse lo Zygophyseter, se non ricordo male. Quindi era un gruppo di, diciamo, di fiseteroidei, quindi il gruppo di cui fanno parte anche i capodogli di oggi e le coge, che erano abbastanza diffusi al tempo, erano insomma di diverse taglie anche, quindi anche loro erano predatori proprio attivi, probabilmente erano proprio macro predatori, cioè credo il termine tecnico in bibliografia sia tipo macro Raptorial Predators o qualcosa del genere, che vuol dire tipo predatori attivi di cose grosse. Quindi mangiavano probabilmente altri cetacei, altre cose del genere, insomma, quindi forse anche altri mammiferi marini, grossi pinnipedi e altre robe, insomma. È un animale molto affascinante. I fossili di Leviathan, i primi li hanno trovati in Perù, se non ricordo male.
Ma è vero che c'è qualcosa anche a Pisa?
A Pisa c'è una ricostruzione del cranio di Leviathan. Perché noi di Leviathan il cranio non l'abbiamo per intero. Però sulla base di quello che abbiamo hanno ricostruito le parti mancanti e hanno fatto sto mega testone, diciamo. È impressionante. Tanto il museo di storia naturale dell'Università di Pisa, l'Acertoso di Calcio, è molto molto bello. Cioè, consiglio a chiunque di andarci. C'è anche la Galleria dei Cetacei.
Bene, bene. Quindi, allora, abbiamo sfatato un po' di miti, parlato di giganti fino ad ora. Io voglio un po' ridimensionare i nostri discorsi e chiederti invece di qualche animaletto un po' più piccolo dei mari del passato, piccolo si fa per dire poi, volevo chiederti degli euritteridi in particolare, che mi incuriosivano, se ci racconti un pochino di che cosa si tratta.
Allora, gli euritteridi sono stati per un periodo i predatori, come dire, apicali in alcuni ecosistemi. Prima che i vertebrati ci mettessero lo zampino e diventassero grossi dopo aver inventato delle bocche che si muovevano, però fino a quel momento gli euripteridi erano assolutamente tra i predatori apicali. Sono, diciamo, dei parenti degli aracnidi, per intendersi. Allora, praticamente i chelicerati, per chi ci ascolta e magari non ha familiarità con questa parola, i chelicerati sono quel gruppo di animali invertebrati di cui fanno parte gli aracnidi e altri loro parenti. Tra questi loro parenti ci sono ad esempio anche i limuli, quelli che a volte vengono chiamati granchi a ferro di cavallo. Ecco, li chiamano così, sembrano vagamente dei crostacei, sono marini ma non sono crostacei, sono chelicerati, quindi sono più parenti nonostante l'aspetto dei ragni e degli scorpioni che dei granchi. Tra i chelicerati estinti ce ne sono vari gruppi, uno dei quali è gli eritteridi, che vengono chiamati ancora sea scorpions, cioè scorpioni marini, perché vagamente, insomma, sembrano in qualche caso dei grossi scorpioni. Alcuni hanno proprio anche le pinze come gli scorpioni, non tutti però, e hanno un po' questa forma allungata con degli arti. L'ultimo paio è a volte in qualche forma un po' a remo, sembra, quindi probabilmente serviva anche per muoversi velocemente in acqua nuotando. Qualcuno che aveva zampette diverse ce la faceva anche a spostarsi sulla, come dire, sulla terraferma, tant'è che noi abbiamo anche delle tracce di fossili lasciate da questi animaletti. Alcune sono vecchie di più di 450 milioni di anni, quindi è probabile che gli euripteridi, tra l'altro, siano stati i primi, se non i primi animali a farsi qualche camminatina sulla terraferma, perché si sa che ogni tanto zampettavano sulla spiaggia, e questo lo sappiamo da alcune tracce fossili lasciate dalle loro zampette o zampone, a seconda del caso, perché i più grossi erano più lunghi di 2 metri. Bestie impressionanti, insomma, immaginate degli artropodi marini predatori lunghi 2 metri con le pinze, insomma, animali impressionanti, veramente impressionanti, insomma. Poi c'è anche varie morfologie a livello dei cheliceri, insomma, delle appendici particolari, insomma, un gruppo da scoprire, secondo me.
Bellissimi,
dei bei mostri, ma poi super bello citarli, perché ok, nei mari di oggi abbiamo i limuli e i picnogonidi, che diciamo
sono capolavori.
Sono delle bestie fantastiche.
Due animali due gruppi di animali spettacolari. Sapere che c'erano anche gli scorpioni marini una volta è ancora più figo, secondo me. Cioè, sempre perché ci piacciono gli animali super carismatici che fanno schifo a tutti. Piccolo dissing verso l'intera umanità, visto che ci piacciono questi animali un po' sfigati. Però vabbè, spettacolo. Però io sono grande fan di un animale ancora più brutto, da cui il nome, cioè anche il nome è impossibile da pronunciare, tanto che ho dovuto prendere una triennale giusto solo per dire il suo nome e pronunciarlo. Però parlare dell'Anomalocaris, se l'ho detto giusto, spero di averlo detto in maniera corretta, sì, della sua storia incredibile, che lo montavano al contrario un pochino, come hanno fatto come i fossili di Galar nei Pokémon, che boh, non si sapeva bene la forma, mettiamo le zampe davanti, no, gli occhi al contrario, che è un animale secondo me spettacolare questo.
Sì, anche lui di fatto era uno dei predatori apicali del suo tempo. Il suo tempo era quello di Allucigenia, quindi si parla di intorno ai 500 milioni di anni fa. e si parlava di uno degli animali più grossi del mondo, per quanto ne sappiamo al tempo. Era lungo circa un metro, che può non sembrare tanto, però al tempo era un gigantesco mostro, diciamo, per gli standard dell'epoca. E i suoi fossili li hanno trovati appunto nelle argilliti di Burgess, quindi insomma sto giacimento canadese dove hanno trovato anche all'ossigeno eccetera e un sacco di altre forme particolari di animaletti del tempo. E all'inizio Anomalocaris vuol dire gamberetto strano e si riferisce a questo fossile che fu classificato così per il suo aspetto, sembrava un gamberetto. In realtà abbiamo scoperto che quello poi non era un gamberetto, era un pezzo di un animale più grosso, in particolar modo una delle sue appendici boccali. Poi hanno scoperto altre varie parti di questo animale che hanno classificato per conto loro come se fossero degli animali a sé stanti. E poi hanno scoperto che invece erano pezzi di un animale più grosso e poi, grazie anche a resti più completi trovati in altre parti del mondo, adesso abbiamo un'idea un pochino più chiara di che cos'era questa roba qua. Abbiamo scoperto anche che era un gruppo di animali abbastanza diversificato, con altre forme vissute appunto in altri posti nel mondo che abbiamo trovato, che hanno chiamato dinocaridi, se non ricordo male, il gruppo dinocarida, mi sembra si chiami, sì. E ce n'è stata anche delle forme filtratrici di questi dinocaridi, cioè che grossi animali, sì, che erano i primi animali di grosse dimensioni filtratori. Insomma, potremmo considerarli forse l'equivalente dei cetacei filtratori, dei misticeti nel Cambriano. Insomma, una roba pazzesca a pensarci. Tra l'altro bellissimo perché questi dinocaridi filtratori li hanno predictati prima di scoprirli, cioè fecero un contest di paleoarte speculativa, cioè paleoarte, la ricostruzione della fauna, degli ecosistemi, eccetera, estinti, secondo appunto i dati scientifici in nostro possesso, ricostruzione artistica degli ecosistemi estinti in base ai dati scientifici in nostro possesso, così per scoprire, boh, ma inventiamoci come potrebbe essere uno di questi animali che è diventato filtratore, e poi l'hanno trovato veramente. Aegirocassis, scritto Aegirocassis.
E questo ce l'andiamo a spulciare dopo per bene.
Bellissimo. E questa, vabbè, diciamo un parente di Anomalocaris che invece era predatore.
Spettacolo, spettacolo, bellissimo. Io sono contento in questo episodio perché stiamo dando voce agli animali che piacciono a me.
Visto che sta calando il tramonto a Porto Rico e anche sulla nostra puntata, questa è poesia tra l'altro, virgolettato, vorremmo chiederti qualcosa sui tuoi progetti, ok? Su quello su cui stai lavorando, su cosa potrebbe uscire tra poco, cosa bolle in pentola.
Allora, la cosa più grossa che bolle in pentola è il prossimo libro, che esce a luglio, uscirà con Tomodachi Press, che è la casa editrice che ha aperto Dario con Mase Mangaka. E sarà una collaborazione tra me e Smile, quindi è l'agenzia di talenti artistici di Dario, quindi sarà un illustrato sugli animali in via di estinzione, dove ci saranno 50 animali in via di estinzione con ognuno con la sua illustrazione. Ci sono 25 artisti, se non ricordo male, che ci stanno lavorando. Mi sta seguendo il progetto Agnese, appunto la moglie di Dario, che lei, anche lei tra l'altro è sia direttrice artista del progetto, sia una delle artiste che ovviamente partecipa. Stanno venendo fuori delle cose molto carine, delle illustrazioni veramente belle, anche un piglio un po' particolare rispetto alla classica illustrazione naturalistica, fotorealistica. Sono delle reinterpretazioni un po' più artiste, secondo me hanno un certo fascino. E io ho fatto una selezione veramente di animali sia conosciuti sia sconosciuti, sia vertebrati sia invertebrati, quindi ci ho messo dentro un po' di tutto, dal mammifero carismatico all'artropode stranissimo di cui nessuno ha mai sentito parlare, con tutto quello che c'è nel mezzo, nello spettro insomma. Ci ho messo anche un po' di pesci, che ahimè sono vertebrati di serie B per la maggior parte delle persone. C'è un po' di tutto dentro, ho fatto una selezione abbastanza individuata, sono molto contento, quindi spero che la gente piaccia. E poi niente, tra un po' ricomincio a fare eventi in giro, chi è interessato a seguirmi eccetera, a vedere i movimenti che faccio, che potete seguire appunto sui social, dove metto un po' tutti quanti gli eventi eccetera che farò nel prossimo futuro. A marzo ricomincerò con la pubblicazione dei video, anche se adesso sto seguendo un altro progetto che mi ha un po' rallentato, però insomma diciamo il grosso questo, ecco, mettiamola così.
Bene, bene, grazie di questa panoramica. Noi ti avevamo fatto appunto domande su animali quasi estinti, a caso invece vedi che c'era lo spoiler. Niente, però io direi che sento un po' di secchezza delle fauci.
Secchezza delle fauci.
È arrivato il momento di prendere la nostra ordinazione, quindi per noi direi che facciamo sempre i soliti. Willy, chiediamo a te che cosa ordini.
Ma aspetta, nostro... ma cameriere chi c'è oggi?
Sembra Paolino, mi
sembra. C'è Paolino.
Ah, ok, ok, ok. Ma allora, io non sono particolarmente fan degli alcolici, devo dire, bevo pochissimo, non sono astemio, ma bevo veramente pochissimo. Però se devo dire qualcosa che mi, così, cercando cocktail che mi può alluzzare, mi ricordo che in passato l'ho preso, direi il Grasshopper, anche per il nome.
Anche per il nome.
Bene, direi Paolino ce lo fa.
Sì, Paolino ce lo fa, c'è tutto qua.
C'è tutto, bene. Quindi noi ringraziamo tantissimo Willy per il suo contributo qui a Baila Murena. Grazie di averci raccontato un po' i mari del passato. E chiudiamo con il nostro saluto di rito.
Huelvas
pronto!
Noi siamo sudati,
anch'io sono troppo...